Buonasera a tutti, un saluto ai consiglieri comunali, al sindaco, alla giunta, al pubblico presente in aula e a quello che ci ascolta per radio, per mezzo di Centro Mare Radio. Un saluto particolare anche ai vigili urbani che ci accompagnano in ogni seduta. E un saluto particolare per il nostro sindaco per un giorno, il Ferdinando Avversari, testimone di un secolo della nostra storia, insomma, della nostra città. Lascio la parola al sindaco. A Federico Ascani.
Grazie, non sono io il sindaco.
Allora lascio la parola al sindaco e quindi gentilmente. Allora Federico Ascani, prego.
Bene, allora ricominciamo da dove ci eravamo lasciati stamattina. E quindi oggi il sindaco è lui, possiamo anche chiedere tutto quello che non abbiamo mai chiesto? No, seriamente, ci eravamo lasciati in realtà il giorno del compleanno di Fernando Avversari con la promessa di questa iniziativa che avevamo un po' copiato a quella di Rutelli all'epoca del Comune di Roma, quando scelse di premiare il mitico Alberto Sordi, simbolo della romanità, con questa iniziativa, sindaco per un giorno. Allora abbiamo deciso di copiarla, cercavamo un rappresentante della dispolanità e chi meglio di zio Fernando, nato, vissuto, cresciuto alla Dispoli, con i suoi 100 anni. Allora, lo avevamo promesso, questa mattina abbiamo dato il via alle danze con un incontro molto bello, emozionante perlomeno per quanto mi riguarda, con i ragazzi delle scuole e con altri importanti persone della città. Abbiamo iniziato ufficialmente, come vogliamo iniziare anche questo Consiglio Comunale, con il nostro sindaco Crescenzo Pagliotta, che consegna la fascia di tricolore al nostro Fernando Avversari, accompagnato dal presidente della Proloco Claudio Nardocci. E allora io chiederei anche ai presenti un applauso per accompagnare questo momento particolare. Per i presenti di questa sera, ma gli assenti di stamattina, faccio una breve sintesi dell'accaduto. C'è stato modo di raccontare insieme a Fernando e ad altri, appunto anche la presenza di un altro ladispolano doc, Sergio Bitti, alcuni aneddoti, alcune storie molto belle di Ladispoli di una volta. Quindi adesso io ripartirei da questo e al posto di Sergio Bitti abbiamo il presidente della Proloco Claudio Nardocci, che invito appunto a salire insieme a Fernando Avversari per raccontarci qualche particolare aneddoto della sua vita. Grazie.
Allora, come qualcuno ricordava, cioè come prima Federico ricordava, stamattina è stato un momento bellissimo perché dai bambini della scuola materna fino a quelli del liceo quest'aula era piena e quindi hanno ascoltato le cose che abbiamo detto noi, soprattutto quelle che ha detto zio Fernando, e poi hanno fatto anche delle domande, tra cui una bambina che non arrivava nemmeno al bordo qui del banco gli ha chiesto a lui qual è stata la cosa più bella della tua vita. Quindi una bambina di 5 anni che ha chiesto a uno di 100 qual è stata la cosa più bella della sua vita. E beh, lui ha detto la vita al mare, quando tutta la vita andando a pesca al mare è stata la cosa più bella della sua vita, ha detto zio Fernando. Poi insomma ha continuato e mi ha detto già che insomma a fare il sindaco si è già stufato perché troppi problemi, troppe richieste, poi finanziamenti, qualcuno gli ha detto se c'aveva un finanziamento di 50.000 euro, lui ha detto che avete detto? Non ci sento molto bene, tipo tu hai copiato la pubblicità della Mazza, eh? C'è interferenza, un po' di interferenza. Allora, continuiamo sullo scherzo, perché uno degli insegnamenti di zio Fernando è che nella vita bisogna...
C'è il campanello lì.
Allora, nella vita bisogna...
Il campanello non avevo ancora io.
Bisogna lavorare, bisogna fare il proprio dovere, ma bisogna anche divertirsi, bisogna prenderla anche nel verso giusto, insomma, con leggerezza. Loro la prendevano con leggerezza, qualche volta pure troppa leggerezza, però nella vita si sono anche divertiti. Lui e tutta una generazione di Ladispoli che durante l'inverno...
Ce li è allegri.
durante l'inverno faticoso faceva, stamattina si è discusso se faceva lo stagnaro o l'idraulico, però lui ha tenuto a dire che idraulico si dice, lo stagnaro è una cosa così, diciamo, troppo popolare. Comunque, noi siamo onorati di avere qui il sindaco Tiziano D'Aversari, tra l'altro, continuando sulla linea dello scherzo, a Sergio Bizzi stamattina che diceva che finalmente pure loro avevano un sindaco, io ti ho ricordato che lui è nato a Palo il 7 ottobre 1913, io a Palo sono cresciuto, quindi ho detto a Bizzi ti toccano sempre i sindaci di Palo, insomma è un sacco di tempo, perché lui è nato a Palo e adesso fa il sindaco a Ladispoli, dopo una vita splendida insieme alla sua grande famiglia, quindi siamo qui per onorare lui, collegamento col Premier. Con Napolitano, no? Non sei in collegamento, no? Allora, quindi, adesso dopo parlerà anche il sindaco, prima del sindaco, Claudio Nardocci, che pensa un po' delle cose che hanno fatto questi ragazzi, le può raccontare, vero?
Allora, intanto Fernando comunica che c'ha un collegamento difettoso, si sente poco, poi l'apparecchio ce l'ha dall'altra parte e quindi
io mamma,
ecco là, attaccato.
Forse la curata intera.
Un'altra comunicazione importante che appunto devo riferire da Fernando è che gli avete messo la fascia, però lui non firma niente, perché stasera non provate a mettere libere cose strane, particolari, che lui non firma, giusto Fernando? Firmi?
Sì, sì.
Allora, io ho trovato nel libro di Corrado questa piccola storia della famiglia avversari, che vi vorrei naturalmente leggere, anche perché è solo una paginetta molto breve. Avversari Domenico era nato a Civitavecchia, aveva sposato Erminia, una donna di Trastevere. Facendo il pescatore si trasferì dapprima a Santa Marinella, dove nacquero due figlie, Alessandra e Yolanda. Si trasferì poi a Santa Severa, dove nacquero Umberto e Giovannino, detto il Gobbetto. Infine, la famiglia Avversari si trasferì a Palo Vecchio, dove nel 1910 nacque Americo e nel 1913 Armando, detto Fernando. Dopo la morte del principe Ladislao, anche loro si trasferirono a Ladispoli, abitando a un edificio che si chiamava il Capannone. Mi diceva prima Fernando che era una specie, un grande capannone dove c'era una fabbrica di mattoni e che poi avevano trasformato invece in edificio, in abitazione multipla. C'era un corridoio al centro dove mettevano anche le carrozze e poi c'erano tutti questi piccoli appartamentini dove vivevano tante famiglie. E stava via Etruria. Via Etruria, sapete, è di fronte al Molto adesso, prima Camamea, prima Mare Chiaro, eccetera, eccetera. Era una famiglia, naturalmente, come tutte le famiglie di Ladispoli di allora, che era povera, e ogni giorno bisognava cercare di arrotondare. Alessandra, giovanissima, sposò Otello Landi, col quale ha avuto due figli, Enzo e Virgilio. Che poi avevano aperto naturalmente lavoravano nella trattoria del cacciatore, insomma, che è chiusa da poco tempo e adesso ci sono le poste per inquadrare il luogo. È morta quasi centenaria Yolanda, che aveva sposato Amedeo De Giovanni, detto il Moretto. Morì prematuramente, lasciando quattro figli piccolissimi: Enzo, detto Carburo, Liliana, Eugenio, detto Moscione, e Mirella. Umberto, che aveva la pesca nel sangue, morì dopo la fine dell'ultima guerra per lo scoppio di una bomba. Ha lasciato un figlio, Marcello. Giovannino, invece, detto il Gobbetto, proprio perché aveva una malformazione sulla schiena, ha fatto sempre il pescatore e abitava nella baracca di Cunegonda, sulla spiaggia, accanto alla foce del Fosso Sanguinara. Americo, che era il fratello, detto Capparoso, Caparuso, in età matura sposò Teresa Mantovani, detta Teresina, che è la simpaticissima donna che tanti di noi hanno conosciuto, che gli ha dato 3 figli, Renato, Umberto e Massimiliana. Umberto purtroppo anche noi, anche quello lo conosciamo. E Amerigo iniziò a lavorare giovanissimo e faceva molto bene il pittore edile. Era molto simpatico e dispettoso, da meritarsi l'appellativo Zanzara, perché era afono e quindi non riusciva a parlare, però cercava e faceva un verso tipo così, e quindi un po' perché era dispettoso, un po' perché era afono, lo chiamavano Zanzara. Straordinario. Stiamo parlando di lui, che è il soggetto principale di questa sera, però io sono stato testimone di una scherzo che aveva fatto appunto Zanzara. C'era tutto questo gruppo di buontemponi che erano andati a pesca d'anguille al Fosso Zambra, e c'era un canale che era pieno perché la pioggia era stata tanta, una forma, insomma, era piccola perché sarà stata lunga un metro e mezzo, larga, e Zanzara aveva raccolto delle tavole e sotto ci aveva messo una tavola piccolissima e l'aveva messa sopra questa forma, e poi ci aveva messo 2 mezze palanche che sembravano quindi molto più resistenti a coprire questa tavoletta piccola, e poi si era messo lì in attesa e naturalmente che arrivasse qualcun altro del gruppo per dirgli passa qua che c'è il ponticello che l'ho costruito io. E infatti la storia ha voluto che arrivasse Saltamartini, detto il bugiardo, che era tra l'altro molto grosso, massiccio, insomma, se ve lo ricordate, e quindi c'era Zanzara che era passato dall'altra parte e Umberto che doveva attraversare sto fossetto, che però era pieno d'acqua e non ce l'avrebbe mai fatta neanche a saltare. E allora gli domandava a Zanzara: ma a regge? E lui gli diceva: ci sono passato io, come a dire, ci sono passato io, l'ho fatta io, no? E quindi Saltamartini, che stava 10 metri davanti a me, io l'ho visto proprio affondare come la corazzata Podionchi, perché mise il piede e chiaramente sta tavoletta si è rotta e lui è andato tutto dentro la forma fino a qua, così. E col fratello che rideva come un disperato perché era riuscito perfettamente lo scherzo, quindi questo era Zanzara. Ma tutti questi signori, poi vi racconto un altro episodio, vi raccontiamo quello della piazza, vabbè, dopo finisco la storia e poi raccontiamo. Fernando all'età di 8 anni cominciò a lavorare diventando l'idraulico più raffinato di Ladispoli. Infatti moltissimi giovani hanno imparato da lui il mestiere. Sposò Anna Urbini, che gli ha dato 3 figli, Eliana, Clara e Gianni. Ha un carattere mite, scanzonato, buon tempone, amante soprattutto della famiglia, della pesca, e poi, siccome è arrivato a 100 anni, di fregare tutti nella corsa all'età, no? Questa...
Ecco.
Mo che hai levato la macchinetta, io come faccio a parlare con te?
Cosa fai?
Vabbè, allora, quindi Fernando sta qua. Fernando, ti ricordi quando siamo andati in gita? Perché la Proga organizzava col suo segretario, che era Di Lullo, no? Dante Di Lullo, che era un maresciallo dell'aviazione in pensione, organizzava delle gite. Allora la gita consisteva nell'andare a vedere delle cose nel programma, nell'andare a assaggiare altre cose nella realtà, e quindi con Fernando si preparava un programma alternativo che prevedeva delle merendine la mattina,
e portava presto via dicendo.
Allora, le merendine consistevano in una serie di vettovagliamenti che sarebbero bastati per 2-3 mila persone anche di più, perché si portavano tutto, fagioli con le codiche, le merendine erano queste, fagioli con le codiche, abbacchi alla cacciatura, tutte queste cose, e una quantità inverosimile di naturalmente di boccioni e staniche di vino, perché pure lì c'era, non si poteva rimanere. Allora, ci avevano poi un sistema, quando rimanevano a secco, perché il problema era quello, che durante il viaggio poteva finire il carburante, e allora che succedeva? Succedeva che Fernando che faceva? Quando stavano sul pullman, che finiva il vino, che bisognava fermarsi, che facevi?
Svenivi.
Venivi, Fernando si sente male, che lui faceva il morto vero, cioè lui cascava stecchito sul pullman all'autista, tutti, Fernando si sente male.
È successo diverse volte, è successo queste cose, che mi svenivo e mi buttavano sullo stecchito, dentro una formetta, dentro le cose, e allora pensavano,
si fermava al punto,
una gira che abbiamo portato i giocatori di pallone fuori a fare una partita.
C'era la Dispoli, loro accompagnavano la Dispoli da tifosi e l'accompagnavano.
Poi arrivavamo a Marino, poi per venire via, perché l'autobus non si fermava, dico, ma a Marino
si fermava
Pietro, questi non si fermano, che famo? No. Ma che famo? E che famo? Ma io mo mi butto, io sono svenuto. Sono svenuto, mi vedono, fermano l'autobus e mi buttano fuori dentro una formetta. Io ero morto. Come morto, quindi non esistevo. Scritto, manca il fiato. Insieme a questi giocatori c'era un giocatore di pallone che faceva il dottore, era dottore.
Quindi, studiava da medico.
E studiava, via sveglio. Via lì per vedere che c'avevo, che era successo dentro questa formita. Scarsamente per vedere se gli spiegavo, ma mi vedi candito.
Sì, perché lui sta così svegliato con la bocca aperta. E questa pensava bene.
Mi vedi candito in bocca. Io gli ero un bocchio. Era una maglietta che è stato. Dico, vedrai che si fermano. E ma non ci sono fermati per questo, perché no.
Solo per prestare i soccorsi si fermava.
Scusate che
allora, perché c'è voi avrete visto senz'altro il film Amici miei, no? E c'è un punto di uno dei film in cui c'è proprio il narratore che dice: che cos'è il genio? È la fantasia, è cogliere l'attimo, la creazione, eccetera, eccetera. Beh, loro facevano questo. Gli Amici miei ricorda molto quello che facevano loro, come lui, mio padre e in altri po' di buon tempone che andavano in giro per l'Italia. Che portavano poi un'immagine divertente, simpatica, non erano mai sopra le righe, non erano mai prepotenti o maleducati, erano sempre divertenti, anzi coinvolgenti, quindi una volta io mi ricordo a Firenze che si erano inventati in quell'attimo lì col traffico, la gente che passava, eccetera, eccetera, al centro di Firenze, che si erano divisi sui due lati della strada e quindi
si cosavano e facevano finta quasi di insultarsi, e quindi a un certo punto alzavano sempre di più la voce senza dire niente, poi naturalmente guarda te quell'altro, tutti i gesti con le mani eccetera eccetera. A un certo punto, quando appena la strada si è liberata, i due gruppi si sono scagliati uno contro l'altro, e quando sono arrivati in mezzo alla strada si sono presi sotto braccio e hanno fatto tararara, tutti a ballare, che era una cosa così simpatica che tutta la gente si è messa a ridere, nessuno gli ha detto ma che sto qua. E un'altra volta invece, quando siamo andati sempre la gita, erano avanzati tutti questi alimentari che vi avevo detto e parecchio vino, e nella merenda del pomeriggio c'eravamo seduti su una gradinata di una chiesa, sulla gradinata di una chiesa, e anche lì il genio, il colpo del genio, uno gli è venuto, cioè c'erano 3-4 bagnotte di pane che erano avanzate, l'avevano affettate tutto quanto, e il primo ha intinto il pane nel vino, e davanti a questa chiesa c'erano tutti i piccioni, e gli hanno cominciato a tirare affamati, piccioni affamati, e quindi guarda, hanno cominciato a tirare questi pezzi di pane ammollati nel vino, e dopo un po' questi piccioni, come fanno gli uomini, si erano ubriacati tutti, e quindi questi piccioni gli si incrociavano le gambe, cascavano dalla parte, erano in bilico molto, molto precario, e a un certo punto, quando sono cominciati a venire i vigili per vedere che stava succedendo, perché pure lì tutta la piazza che rideva a vedere questi piccioni che erano ubriachi, noi ce la siamo scordati. Beh, insomma, queste sono un po' di cose, ce ne stanno tante da raccontare.
Altro che. Se permette di raccontare quello che succedeva, era tutto un divertimento. Prima, no,
questi sono i trucchi del mestiere. E a Di Lullo poi, per esempio, c'aveva due baffi meravigliosi, non so se quelli che se lo ricordano, e loro facevano sempre, cercavano sempre di tagliarglieli, e quindi gli facevano scommettere, se perdi la scommessa te tagliamo i baffi, eccetera eccetera, e una volta gliel'hanno tagliati, vero? Gli avevano tagliato i cuori. Vabbè, sì. Alla fine, insomma, era un qualcosa che comunque, ve l'ho detto, portava anche in giro, perché loro andavano in tutta Italia a fare queste zingarate, come dice nel film Amici miei, però portavano questa ventata di allegria, questa ventata di divertimento. E erano sempre ben accetti da tutti. Io mi ricordo una volta a Tuscania c'era un ristorante molto grande che era fatto a stanzoni, erano 5 stanzoni uno appresso all'altro, alla fine e dove c'erano, quando siamo entrati c'erano un po' di clienti sparsi nei 5 stanzoni che erano collegati da degli archi. E alla fine, quando dopo un pochettino che stavamo lì e che hanno cominciato a fare queste simpatiche trovate, perché poi c'era Vittorio Carazzi che invece faceva il Führer, c'aveva i baffetti, ce l'aveva in tasca, li tirava fuori, era magro magro e parlava un tedesco similissimo al tedesco, che però non era, chiaramente era una cosa inventata da lui. E però lui si metteva lì e sembrava proprio il Führer quando parlava, Vittorio Carazzi, che aveva i baffetti da Hitler. Vittorio Carazzi, te lo ricordi? Vittorio il carrozziere, che faceva Hitler, perché ognuno di loro poi aveva una specializzazione, ecco. sì, faceva un personaggio un insomma, vi dicevo, alla fine c'era l'unico stanzone pieno di gente, era quello dove stavamo noi, e la trattoria si era svuotata tutta, il resto erano venuti tutti a farci compagnia. Ecco, questo, ma io ero ragazzino, forse ero l'unico che non bevevo, magari pure l'unico assolutamente che non beveva il vino quando ero ragazzino, mi portavate in giro.
No.
Allora, vogliamo salutare Fernando, ringraziare
tutta l'assemblea. Io ringrazio tutti.
Sì, sì.
Io è che stiamo ricordando tante favole che mi permette.
Vogliono salutarti un po' di persone. Vieni, dai, amico, poi anche loro.
Che cosa?
Un attimo solo, aspetta.
Sì, sì, sì.
Aspetta, che c'è amico Candino che voleva.
Chiamare Clara?
Allora, io in 45 anni di assistenza medica da Fernando l'ho visto poche volte, perché come si vede gode di perfetta salute. Una volta io andai, era già molto anziano, cioè c'aveva più anni di me, che già sono vecchissimo, e se perché si sentiva poco bene, e allora ho chiesto a Clara, dico, ma che mangia papà? E ho scoperto il segreto di come si arriva a 100 anni. Il segreto per arrivare a 100 anni è mangiare la minestrina alla sera. Però adesso Clara vi dice com'era fatta la minestrina di Fernando.
Accomodati. No, poi dovete fare la stessa cosa e arrivate a 100 anni.
Confermi? Allora, lui la minestrina la faceva un po' d'olio, il burro, un dado, poi la carne, la verdura, la minestrina, la faceva cosci, si era un po' lenta, ci metteva il pane e la sera mangiava questa minestrina. Tutto, c'era tutto. Quella era la minestrina. Leggera, lui dice leggera. No, la minestra no, però il bicchiere sì.
Giovane consigliere, saluto tutti i presenti in aula e il sindaco onorario della nostra città, il signor Avversari, e faccio gli auguri al signor Avversari da parte di tutta, stasera è brutta dire l'opposizione, però siamo il consiglio comunale, quindi di tutta la parte diciamo di centrodestra del consiglio comunale, gli facciamo tanti auguri e volevo spendere delle parole di soddisfazione, perché a noi che siamo più giovani vedere delle persone che trasportano dentro di loro la storia del nostro territorio fa solo piacere. A noi giovani ci piace tanto, io personalmente mi sono emozionato mentre il presidente della Prologo leggeva un passo di quel libro che riporta la storia del nostro territorio, mi faceva e mi fa molto piacere, e vedere di persona un personaggio come il nostro signor Avversari, che ha 100 anni ma si riporta benissimo, sta grandiosamente bene, ci testimonia anche e soprattutto che in questo territorio si vive bene. Quindi, oltre ad avere questa sera ricevuto dei consigli su come alimentarci per il futuro, abbiamo capito che, come diceva pure il sindaco, una vita un pochettino spensierata, presa con un'armonia diversa, aiuta, e abbiamo la testimonianza vivente. Spero che tutto il bagaglio culturale che il signor Avversari ha dentro di sé lo possa trasferire nel modo più aperto e possibile alle nuove generazioni, e quindi ai nipoti e quelli più piccolini che lo frequenteranno e che l'hanno frequentato, perché il bagaglio deve rimanere e non se ne deve andare mai. Grazie.
A conferma di quello che stamattina qualcuno ci ricordava, che per un po' siamo stati e vogliamo tornare ad essere la spiaggia della salute, e poi adesso Emanuele diceva, vabbè, proviamo a dirlo, insomma, in questa città è facile raggiungere i 100 anni. Allora, a maggio abbiamo festeggiato i 100 anni di Nena Freccia, che vi assicuro che sta benissimo, abita a Palo, tra l'altro abita a Palo, sta proprio benissimo, no, però, vabbè, per chi abita anche in città, martedì martedì andiamo a festeggiare, andiamo come comune, i 100 anni della signora Ceccantini che abita a via Oslo al Cerreto, quindi anche a Cerreto si possono raggiungere i 100 anni. Siamo 8 centenari ci sono in questa città, quindi insomma. E l'altra considerazione che volevo fare è che è abbastanza. Ogni tanto mi viene da pensare, questa riflessione mi è venuta, mi parlo anche in altre sedi. Per me, che in fondo, vabbè, io sono nato a Roma come tante persone venute qua, quindi piano piano ho conosciuto la Dispoli anche da questo punto di vista, e ho notato una particolare, diciamo, frequenza di personaggi scanzonati che vivevano questo loro modo leggero e così scherzoso di prendere la vita. E mi è venuto in mente non solo il film, quello che dicevi te prima, Amici miei, ma ancora prima quello dei Vitelloni di Fellini, che è leggermente diverso, però che cosa unisce? Che anche Vitelloni è fatto a Rimini, cioè è fatto una città di mare, in quel caso Rimini, e si vede chiaramente che durante la stagione morta, diciamo da inverno, settembre fino a. C'è poco da fare in quei paesi, quindi anche la Dispoli, bisognava vivere, bisogna sopravvivere, però tempo libero poi per potersi, diciamo, dedicare a questi momenti scanzonati, ce n'era più che magari, non so, a Termini dove c'era l'acciaieria o a Civitavecchia dove c'era il porto, no? Dove lì magari uno lavorava da mattina alla sera e poi tutto l'anno. A Dispoli c'erano già allora 3-4 mesi fortissimi, mi ricordo che Lorenz, ricordo a noi tutti, Lorenz nel 27 viene alla Dispoli, lo scrittore inglese, e dice è piena d'estate e vuota d'inverno, già nel 27 c'era questa differenza, allora in una città vuota d'inverno, vabbè, lavori un po', fai lo stagnaro e poi per la fine vai all'osteria con gli amici e ti inventi qualcosa anche per... E da lì nasce questo modo così scanzonato, che chiaramente oggi la Dispoli è un'altra cosa, però devo dire che chi si approcciava alla Dispoli, chi conosceva la Dispoli negli anni 60-70, notava questo gruppo, insomma, un altro storico era Arata, no? Insomma, qualcuno dice, Arata è il padre di Tonino Arata, insomma, forse era uno dei quattro big... È il Grancio. Ma soprannome suo qual era? Il suo? Qual era il suo? Panzalui. Vabbè, quindi tipico anche dei paesi italiani quello di avere il soprannome, che delle volte era il soprannome più importante del nome, tant'è vero che poi veniva ricordato, perché, ma pure nei manifesti elettorali, Mario Rossi detto El, perché altrimenti nessuno gli dava il voto, perché non sapeva che si chiamava Panzoni. Allora, a parte fatta questa riflessione, non so se ci sono anche altri interventi, prima di dare la parola al sindaco, come al solito il sindaco conclude, quindi concludere a lui. Allora, ci avviamo alla conclusione di questa giornata, è stata faticosa, no?
Aspetta, no, sì, volevo semplicemente dire una cosa, che io, prima Emanuele ha fatto un intervento, allora io ho cercato di sintetizzarlo perché lui non lo sente, allora io ho sintetizzato, gli ho detto... sta dicendo una cosa bella, che dentro di te c'è la storia, tu porti con te la storia di la Dispoli, e lui mi ha detto, ma dopo la lascio qui, mica me la porto via.
lo credo bene, ma è vero,
è meglio,
e non potevo portare, non posso portarla via, magari.
Allora,
vuoi salutare tutti?
Magari,
salutiamo tutti quanti,
ho capito, ma quando...
Fernanda,
non c'è.
Intanto qui Ervino, nuovo porto, no? Se ne andiamo da un'altra parte. Già abbiamo capito che la cena qui non la passano, e allora.
No, veramente qui.
Ringraziamo.
Veramente quello che Dio, che ha detto te, scusa. E che vi dico? Boh. Non posso dire niente.
Ringraziali, beh, insomma.
Io ringrazio questa grandissima platea del pubblico, a tutti, che ci siamo conosciuti, io poco ci sento questo è fatto, che si sentiva fare un poco, potevo, dica.
Non state deputando.
Lei? Lasciare il film.
No, ricordagli di votarti, perché per far sindaco la prossima volta te devono votare, non è che...
Sì, veramente. Dove... se ti è piaciuto te devi far votare la prossima volta.
Come hai detto Bigatino,
ricordati di votare, ricordate di votarmi. Io ti
cazzo, proprio l'orecchia.
Ma di qua è meglio?
È proprio un po' l'orecchia che
non si sente. Ma di qua è meglio?
Ecco, bravo.
Ah, ma potevi di prima allora. Se vuoi rifare il sindaco un'altra volta, o attendi altri 100 anni, e questo va bene, è già...
Io, dal mio nero, Gino, mi ha sperato.
Lo sapevo che cambiavo pure subito orecchio, come tu hai cambiato sindaco, io.
Vero Gino.
Va bene. Ci vediamo Enzo, che sono andato a farlo pure io, capito? Enzo.
Passa di qua se vuoi
rilassare. Ah,
Abbiamo tutti.
Ezio, guarda.
Enzo. Devo pure fare.
Si chiama Enzo, non si chiama Gino.
La ringrazio.
Però stamattina c'era
Enzo. Ecco, lui Enzo si chiama. Gino è quello di prima. Gino,
Va bene.
Io ringrazio tanto la bella accoglienza che mi avete fatto guarda.
Lo stipendio del sindaco il 27
là?
L'ha detto male perché il 27 il sindaco lo pagano il 27, oggi è 28.
E allora ha detto che aspetta il 26.
Ha detto che tocca
aspettare
il pronto. Bene, ciao.
Andiamo. Dai.
Se posso fare soltanto per chiudere un ringraziamento ai familiari, Emiliano, Ciro e tutti quanti, Umberto, che mi hanno aiutato anche ad organizzare il tutto, oltre che insomma Claudio e tutti gli altri. Grazie.
Grazie a tutti. Invito gentilmente il segretario a fare l'appello per verificare il numero legale, grazie.
Bene, grazie Presidente. Allora, Pagliotta presente, Agaro assente, Ascani presente, Asciutto assente, Gaggiola presente, Cervo presente, Ciampa presente, Grimaldi assente, D'Alessio presente, Farnioli presente, Fierli assente, Grando presente, Loddo presente, Palermo presente, Pengi presente, Ruscito presente, Trani presente. La seduta è legale.
Sì, grazie segretario, il numero è legale, quindi possiamo iniziare le attività del Consiglio Comunale. Iniziamo con le comunicazioni, deve scritta a parlare la consigliera Palermo e poi il consigliere Grando. Prego consigliera.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo fare una comunicazione. Volevo ricordare che sono stati istituiti due sportelli di ascolto e prevenzione alla violenza sulle donne nel nostro territorio, si chiama Donne in Cerchio. Le associazioni che sono state promotrici sono Metamorfosi e Se Non Ora Quando. Questi sportelli sono stati finanziati tramite i piani di zona con il patrocinio degli assessorati alle politiche sociali di La Dispoli e Cerveteri. Alla Dispoli lo sportello si trova presso il poliambulatorio ed è aperto tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e l'ultimo venerdì del mese dalle 15 alle 18. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta su Centro Mare Radio. Volevo solo comunicare a tutto il Consiglio Comunale che ho oggi protocollato una richiesta al Presidente e al Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione Bilancio e al Segretario Comunale, una richiesta di revoca delle convocazioni dei Consigli Comunali di domani e di dopodomani che hanno all'ordine del giorno il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e i bilanci previsionali della Servizi e Flavia Acque, in quanto non sono stati rispettati i tempi previsti dal regolamento di contabilità del Comune di Ladispoli e per quanto riguarda invece il Consiglio Comunale che si dovrebbe tenere domani sulle partecipate, ricordo ai presenti che non è stata, cioè, che domani si terrà la prima commissione nella quale tratteremo esclusivamente poi solo il punto legato alla Flavia Acque, perché ad oggi non risulta neanche essere stato diciamo così, dato in visione il materiale sull'ala servizi, quindi credo che il Presidente abbia avuto modo di visionare la mia richiesta e magari poteva farci sapere se in merito era già stata presa una decisione, se arriveranno comunicazioni o la revoca da me richiesta. Grazie.
Sì, grazie consigliere. Allora, per quanto riguarda la legittimità di quanto richiesto, non posso eccepire quello che dice. E quindi più che revocare, perché i termini per la revocazione formale non ce li ho, domani il consiglio de facto non si terrà, insomma, i punti non saranno portati in discussione. Non è uguale, ma non c'è termini, come faccio a revocare una data di consiglio stasera? Sì. No, anche con il microfono acceso, non è, insomma, neanche se... Sì, più dettagliato è che domani i punti, la convocazione rimane, i punti non si porteranno, non stanno in discussione. Sì, come faccio a revocarli? Poi possiamo chiedere lumi al segretario, insomma, io diciamo che non mi è capitato più volte. Sì, prego consigliere.
Per precisare solo una cosa, non è che le dice possiamo... I punti non saranno discussi in consiglio nelle convocazioni che sono state fatte. Il problema è che non può essere convocato un consiglio comunale sul bilancio se non sono stati depositati gli atti presso l'ufficio segreteria 20 giorni prima. Noi abbiamo ricevuto la notifica, l'ultima il 25 novembre, quindi prima di 20 giorni da quella data non è possibile proprio convocare il consiglio comunale su quel punto. Quindi non si può tenere il consiglio comunale convocato per quel punto, questo è proprio un difetto di forma.
È solo una questione sulla data. La data di notifica ai consiglieri però è il 22, perché l'ho notificato io come ufficio di presidenza tramite PEC il 22.
Sì.
Comunque cambia poco. Se il segretario ci può essere d'aiuto sulla dirimere la questione se deve essere revocato oppure se deve essere in qualche misura invece aperto e non discusso, ecco, gentilmente.
Intanto stasera chiudete il consiglio questa sera, poi domani sera potreste benissimo aprire e rinviare direttamente, perché revocare ormai non si può, ovviamente c'è un'obiezione e tutto, ma non è che si può revocare, anche perché se ho letto bene la nota, con riferimento al consiglio del 29, il consigliere Grando impugna un punto, non ambe due punti, quindi il consiglio del 29 comunque su un punto, se il consiglio vuole, può tenersi regolarmente. Se appunto ci sono difficoltà di altra natura, i capigruppo magari possono benissimo convenire, una volta aperto il consiglio, di chiuderlo e rinviarlo a nuova data. In questa maniera rinviando, in questo modo rinviando, viene rinviato sia il consiglio del 29 che il consiglio del 30, ovviamente che poi si viene il 30, il 30 non può tenersi ovviamente, perché sono in coincidenza tra i consigli, quindi se viene rinviato il primo ovviamente comporta anche il rinvio del secondo, perché fate rinviare i punti solo di uno e dell'altro no, anche perché l'altro mancano proprio i presupposti dell'assenza della commissione, dell'assenza dei documenti e tutto, e quindi non può proprio tenersi, mentre quello del 29 no, non mancano i presupposti, relativamente a un punto non mancano i presupposti, no? Almeno ad oggi non mancano.
Grazie segretario.
Poi è ovvio che se non si riunisce la commissione mancano i presupposti, ma dobbiamo attendere che non si riunisca la commissione, è un altro discorso, la commissione è convocata, può sempre riunirsi, quindi riunendosi quando è domani sera almeno un punto siete in grado di discuterlo, no? Quindi ad oggi non mancano i presupposti.
Grazie segretario.
Io continuo sulla tesi che ho detto, cioè, quello che ho detto prima, il Consiglio Comunale al di là del rinvio che può essere fatto domani del punto relativo all'ala servizi della quale non abbiamo ancora ricevuto nulla, ed è singolare perché abbiamo ricevuto il bilancio di previsione dell'ente e ancora non abbiamo quello della partecipata, che è parte integrante di quello dell'ente. Ripeto, da regolamento di contabilità non può essere proprio convocato il Consiglio Comunale, non è che può essere aperto e non discusso il punto, non può essere proprio convocato. Questo è il dato di fatto. Poi se l'amministrazione intende procedere in questo modo, faccia come vuole. Io ho solamente fatto, insomma, fatto presente un vizio di forma e una violazione dei regolamenti. Tutto qua.
Allora, guardi, grazie consigliere, ho parlato con il segretario, posso già anticipare che il Consiglio del 30 non si terrà e domani mattina mando formale convocazione. Per quell'altro formalmente rimane il discorso che almeno uno dei due punti formalmente si può fare, poi nella sostanza vedremo se è il caso di affrontarlo o meno. Consigliere Pange, sempre sull'argomento.
Sì, sempre dal punto di vista del regolamento. Penso che neanche domani sera, perché il punto della Flavia, che era forse l'unico che doveva essere depositato 3 giorni prima rispetto al Consiglio, e la Commissione sta convocata domani pomeriggio, insomma, io con tutto il rispetto, però insomma qui accadono delle cose incredibili, cioè.
Allora, per quello poi domani il Consiglio Comunale si riunirà e dichiarerà i punti, se nel caso non si riesce a chiudere non lo può procedere. Per quell'altro, per i presenti, vale la dichiarazione mia che faccio in questo momento, che il Consiglio del 30 è de facto revocato, mentre invece per gli assenti verrà inoltrata una PEC attestante che il Consiglio del 30 non si terrà. Se non ci sono altre comunicazioni, io passerei alla discussione dell'ordine del giorno, che è rappresentato da un solo punto, che modifica la deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 7-11-2013, avente ad oggetto piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013. È una delibera che va a modificare ed integrare una deliberazione che era già stata assunta dal Consiglio Comunale il 7 novembre, che a causa di una serie di disguidi, tra l'altro anche nel riportare le dichiarazioni dei singoli consiglieri, è stata poi alla fine pubblicata in maniera difforme da quella che era la volontà del Consiglio Comunale. Pertanto con questo atto deliberativo andiamo a ristabilire ciò che il Consiglio Comunale aveva già nella sostanza deliberato, ovvero quella che i proventi della concessione del diritto di superficie non erano 2.700.000 circa, bensì 1.832.961,59. Dopodiché, al fine di ancor meglio specificare quello che andiamo a fare oggi, riapproviamo l'intero piano delle alienazioni, che prevedono per il 2013 piano centro polifunzionale di Asotto e Nepalo, la valorizzazione tramite la società di trasformazione urbana per 2.015.000, il piano di zona Olmetto Monteroni rimessa nuova in località Olmetto Monteroni, e la concessione sono i proventi della concessione del diritto di superficie pari ad 1.832.961,59, e poi l'alienazione del piano parteggiato piano di vaccine, che dovrebbe portare alle casse dell'ente 365.737,60 euro. Per gli anni 2014 e 2015 non sono previste alienazioni. E ho illustrato nei punti essenziali il deliberato, se ci sono interventi apriamo la discussione. Consigliere Ruscito, poi il consigliere Grando.
Sì, grazie Presidente, soltanto per confermare quanto detto, questo è un punto che abbiamo negato nell'ultimo Consiglio, perché in effetti non era chiaro se andasse ad integrare o modificare. Comunque adesso, come è stato fatto nuovamente, quindi con tutte le verifiche contabili e amministrative, e quindi noi siamo d'accordo nel votarlo.
Perfetto. Allora, consigliere Gaggiola, prego.
Ci tengo, Presidente, a verbalizzare che il consigliere Ruscito ha parlato anche per conto del consigliere Gaggiola in maniera letteraria.
Grazie, consigliere Gaggiola. Ci sono altri interventi? Se non ci sono, sottopongo il deliberato al voto del Consiglio. E nello specifico si propone di modificare ed integrare la deliberazione di Consiglio Comunale numero 50 del 5-11-2013, avente ad oggetto piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013-2015, riportando il valore di euro 1.832.961,59 per la concessione del diritto di superficie della zona Olmetto Monteroni rimessa nuova, identificata al cadastro terreni del Comune di Cerveteri al foglio 74, particella 1217, come riportato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, di riapprovare integralmente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013-2015, così come modificato ed integrato dal presente deliberato. Allegato B. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. E si propone inoltre di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. Il punto è approvato. Non avendoci altri punti in discussione, il Consiglio Comunale è chiuso. Grazie, segretario.